Voce giornale, notiziario di Radio Voce Camuni.
Una buona giornata ai nostri ascoltatori, bentrovati a una nuova edizione del Voce Giornale. Un incidente lungo la statale 42 ha creato disagi sin dal primo mattino di questo sabato in Valle Camonica all'altezza di Cividate Camuno ed Esine. Sulla superstrada un'auto è finita contro un'altra auto coinvolgendo 5 persone nel sinistro, tra cui 2 bambini molto piccoli. Per questo subito è scattato l'allarme dei soccorsi. Sul posto 4 ambulanze che hanno trasportato 2 delle persone coinvolte in codice giallo all'ospedale di Esine. Nessuno di loro sarebbe in pericolo. Nel frattempo la situazione del traffico è peggiorata, con deviazioni lungo le vie alternative di Esine e di Breno, poiché la superstrada è rimasta chiusa per permettere ai soccorritori di operare. A 10 anni dalla frana della Val Rabbia a Sonico e dintorni, giovedì sera è scattato l'allarme per un deflusso anomalo di acqua nella zona della Val Gallinera. Le alte temperature hanno fatto sì che anche a circa 2800 metri di quota una porzione di permafrost, ovvero superficie ghiacciata, si sciogliesse, provocando un movimento franoso e riversando acqua fino al torrente Val Rabbia. Un flusso anomalo di materiale in arrivo che è stato avvertito dal sistema d'allerta posizionato lungo le pendici della Val Rabbia dopo i lavori di messa in sicurezza eseguiti a seguito del disastro del 2012. Ecco che la sirena in paese è scattata, destando grande preoccupazione nei residenti, soprattutto considerato che sono passati pochi giorni dall'alluvione di Gnardo, di cui tutti hanno nitide le immagini. Non piovendo, l'allarme è subito rientrato. Il sindaco Giambattista Pasquini ha rassicurato tutti i residenti e anche il gestore di Malgastein, che per primo aveva sentito dal rifugio rumori molto forti e aveva avvistato un polverone anomalo alzarsi dalla montagna. Il giorno dopo, ieri, con l'ausilio dell'elicottero e dei vigili del fuoco, il sindaco Pasquini e i tecnici hanno effettuato una verifica dall'alto in direzione della lingua di ghiaccio della vedretta di Gallinera. Qui si è potuto notare un'abbondante circolazione di acqua ed evidenti tracce di erosione del canale in sinistra orografica della conca glaciale, che si unisce alle altre aste in corrispondenza della stazione a strappo che ha generato l'allarme a Rino di Sonico per passaggio di ghiaccio, limo e altri detriti trascinati che poi sono arrivati anche a valle. Si è trattato di un movimento franoso di limitate proporzioni, non ci sono problematiche di instabilità al momento, ha affermato il sindaco, rassicurato anche dal geologo Luca Albertelli. Nel comunicato in cui fa il punto della situazione, il sindaco si auspica che le temperature in quota subiscano un abbassamento onde evitare il continuo scioglimento che, associato ad eventi di pioggia intensa, potrebbe produrre fenomeni di colata detritica. Proprio da stasera nei prossimi giorni sono previsti temporali a Sonico, si terrà alta la vigilanza con la certezza che il sistema di monitoraggio funziona.
Ci sono novità per quanto riguarda la viabilità sul tratto colpito ormai più di una settimana fa dall'alluvione che ha travolto Gnardo e Braone, perché nel pomeriggio di questo venerdì, dopo il passaggio di una spazzatrice per pulire il piano viabile, è stato riaperto il tratto della provinciale fino alla rotonda con la provinciale 90 di Losine, quella che consente l'accesso al paese, che in questa settimana era raggiungibile solo tramite l'intercomunale con Cerveno. Rimane ancora chiuso invece il tratto dalla rotonda di Losine alla rotonda sulla provinciale 89 di Braone, e se resta ancora molto da fare per quanto riguarda la ferrovia e soprattutto le abitazioni e i negozi ancora inagibili, la macchina della solidarietà non conosce sosta. Dal 28 luglio scorso il lavoro dei volontari è stato incessante, collaborando insieme a Protezione Civile e Vigili del Fuoco per pulire quelle strade che oggi sono sgombre da massi e da detriti, che a breve potranno essere riaperte al transito. La raccolta fondi, inoltre, indetta dalla Proloco di Gnardo, ha superato 20.000 euro di donazioni, oltre 2.000 quella voluta da Davide Caparini, e non mancano le attività commerciali comune che hanno deciso di devolvere parte degli incassi del mese di agosto alla comunità niardese, mentre si organizzano eventi benefici per raccogliere fondi, come ad esempio quello di martedì prossimo all'Archeo Park di Boario, dove alle ore 20.30 ci sarà una cena di beneficenza. Da segnalare anche le aziende che stanno offrendo ore gratuite di lavoro per ogni necessità, dalla riparazione delle auto alla fornitura di attrezzature varie o di ristoro per i volontari.
Per Darfo Boario Terme le ordinanze sindacali che riguardano le limitazioni dell'utilizzo dell'acqua potabile non sono una novità. Già da inizio estate l'amministrazione uscente aveva firmato un provvedimento con il quale si ordinava agli utenti del pubblico acquedotto delle frazioni di Fucine, Pellalepre, Montecchio, Darfo e Cappellino il divieto d'uso potabile dell'acqua proveniente dall'acquedotto comunale. La crisi idrica delle sorgenti non si risolve a causa dell'assenza di precipitazioni e in seguito agli interventi di emergenza in atto per garantire l'approvvigionamento in rete si è evidenziato il superamento di alcuni parametri di riferimento, ha spiegato il comune. Il sindaco Dario Colossi ha pertanto ritenuto opportuno emettere una nuova ordinanza datata 5 agosto in cui vieta l'utilizzo potabile dell'acqua al fine di prevenire pericoli alla salute e all'incolumità pubblica. Ecco quindi che da venerdì gli utenti del pubblico acquedotto delle frazioni di Fucine, Pellalepre, Montecchio, Darfo e Cappellino hanno visto entrare in vigore questa ordinanza che esclude anche l'utilizzo, anche previa bollitura della stessa. Rimane la possibilità di utilizzo per tutti gli altri scopi, ovvero igienici e di irrigazione. Vi prometto che a breve la situazione verrà ripristinata alla normalità. Gli uffici e lo staff tecnico sta dedicando ogni minuto per approntare la soluzione al problema originato dalla conosciuta situazione di fragilità del sistema idrico della città, ha scritto Colossi ai darfensi con una richiesta: se tutti assumeremo un comportamento maturo e adeguato supereremo questa emergenza nel mentre pianifichiamo il futuro.
Questione di tempi ed esigenze organizzative sarebbero alla base della decisione di far saltare a Marone le riprese di Devon House, il film Netflix, per cui in questi giorni sono stati chiusi al traffico alcuni tratti della strada provinciale 469 Sebina Occidentale. La troupe del film con Uma Thurman e Charlize Theron avrebbe dovuto girare alcune scene lungo un tratto di 300 metri della Belle Ottoline, ma alla fine non se n'è fatto nulla. La produzione ha comunque ringraziato Marone per la disponibilità data. Proseguono intanto le riprese del film sulla sponda bergamasca del lago d'Iseo, motivo per cui la navigazione Lago d'Iseo ha deciso di attivare un servizio sostitutivo questo venerdì lungo la litoranea che collega Tavernola Bergamasca e Riva di Solto e sabato sulla tratta Tavernola Bergamasca Predore. Le motonavi sono ad accesso gratuito, ma a bordo resta necessario l'obbligo della mascherina. La prima edizione di Tornando al Monte Festival doveva tenersi l'anno scorso, poi l'emergenza sanitaria ancora in corso spinse a rimandare il tutto di un anno. Ora finalmente ci siamo. Nei pressi di Casa Padre Daniele a Cervena, ai piedi del Monte Arsio, questo fine settimana va in scena la prima edizione della rassegna fortemente voluta da Dario Canossi, leader della Bencamuna Iluf, nonché direttore artistico dell'evento. Il calendario di sabato e domenica prevede due giorni immersi nella natura, all'insegna della musica e della letteratura. Numerose le esperienze che i partecipanti potranno provare, dalle escursioni del mattino ai laboratori per bambini, passando per l'innovativo yoga della risata e per chi cerca un po' di benessere il bagno di foresta. La letteratura è protagonista grazie alla presenza di Giancarlo Maculotti e di Max Solinas, mentre la musica prende il sopravvento la sera con i concerti di Selvaggi Band e di Alessandro Sipolo sabato e il pomeriggio di domenica con la gran chiusura del festival affidata ai Luf di Canossi, anticipati da Valentina Facchini Soster. Previsti inoltre durante tutte e due le giornate spazi enogastronomici del territorio, ristorazione, mercato locale e intrattenimento. Per accedere al festival e ai suoi eventi è necessario acquistare i biglietti dal momento che la capienza degli spazi è limitata. Tornando al Monte Festival è stato organizzato dai LUF con due punte SRL e dall'Associazione Culturale Per Spartito Preso con il patrocinio dei comuni di Cerveno, Lozio, Losine e Malegno e della Comunità Montana, Radio Voce Camone e Media Partner.
Prosegue il lavoro di tutela e valorizzazione dei dialetti della Valle Camonica promosso dall'Eco Museo dell'Alta Via dell'Olio. Tra le azioni di questa estate, la seconda edizione del concorso di poesia e prosa dialettale organizzato dal piccolo ente culturale dell'Alta Valle. C'è tempo fino al 20 agosto per partecipare con la propria opera in poesia e in prosa. Il titolo del concorso è Minus, il tema è Persone del mio paese. Ogni componimento dovrà riguardare una persona realmente esistita o esistente, nota oppure avente un legame particolare con l'autore o l'autrice. È un'occasione per raccontare le tante figure mitiche che popolano la memoria collettiva delle nostre comunità, spiega Ivana Gobi, coordinatrice dell'Ecomuseo. Le opere inedite, scritte in uno dei dialetti della valle, dovranno essere consegnate alle Pro Loco dell'Alta Valle o presso il municipio di Bione e saranno valutate da una giuria di persone esperte nella scrittura dialettale o nello studio dei dialetti comuni. Il concorso è rivolto non solo a scrittori e scrittrici già noti, ma a tutte le persone che conoscono e amano i nostri dialetti. I testi vincitori saranno annunciati il 24 agosto prossimo alle 20:30 presso Torre Federici a Vezza d'Oglio, in una serata dove verranno letti i componimenti di chi ha partecipato al concorso. Per informazioni c'è il sito ecomuseoaltaviaoglio.org.
L'Orsa Iseo nella prossima stagione calcistica militerà in prima categoria dopo la meritata promozione ottenuta la stagione scorsa. La società iseana presieduta da Vittorio Coradi però non ha intenzione di stare ferma e pensa già a come migliorare sia dentro che fuori dal campo. Si inserisce in quest'ottica l'accordo di collaborazione da poco siglato con un'altra società bresciana, il Franciacorta Football Club, che sta puntando alla creazione di un network di società affiliate, di cui questo è il primo passo. L'accordo prevede che l'Orsa Iseo beneficerà di giocatori allievi o juniores nazionali che, non essendo ancora pronti per confrontarsi in una categoria come la Serie D, quella del Franciacorta appunto, necessitano di un passaggio intermedio per un ulteriore step di crescita. La destinazione di questi calciatori, oggi di proprietà del Franciacorta, potrà essere quindi la prima squadra iseana o la neopromossa juniores regionale B. Il settore giovanile dell'Orsa Iseo inoltre beneficerà anche dell'apporto di alcuni allenatori che negli ultimi anni hanno lavorato nell'orbita del Franciacorta. Una sinergia che unisce forze di due realtà che operano nello stesso territorio. Con questa collaborazione, ha detto Coradi, vogliamo imprimere una forte accelerazione alla nostra crescita, soprattutto per quanto riguarda l'attività del settore giovanile.
È giunta alla 41esima edizione la corsa Cimbergo Volano, che è in programma per questa domenica, è organizzata dal gruppo volontari di Cimbergo, inserita nel circuito Valle dei Segni Mountain Cup. Il programma prevede dalle 8 il ritiro dei pettorali presso la piazza Alpini del municipio, quindi la partenza dalle 9. Si tratta di una corsa competitiva con cronometraggio, verranno premiati i primi tre assoluti maschili e femminili, i primi maschili e femminili di ogni categoria del CSI. Tutti si dovranno cimentare su un percorso lungo 5 km per un dislivello di 600 metri, l'arrivo ai 1004 del Volano.
Passiamo al traffico a Cerveno. Per consentire lo svolgimento di Tornando al Monte Festival, oggi e domani divieto di transito sulla strada che porta al monte. Continuano inoltre le riprese del film Devon House sulla strada statale 469 Sebino Occidentale, per cui fino alle 21 di oggi chiusura dal chilometro 15900, il parcheggio della Corriera Taverna alla Bergamasca, al chilometro 18300, il comune di Predore. Fino a nuova comunicazione inoltre ricordiamo che la provincia impone la sospensione della circolazione stradale sulla provinciale 42 nel tratto dal chilometro 9800 al chilometro 92 tra Niardo e Braone, e a proposito di Braone il comune ha ordinato la sospensione temporanea della circolazione sulla strada Grosilvo Pastorale Braone Piazze nel tratto dal bivio di Negola alla località Piazze. A Vezza d'Oglio invece il comune ordina il divieto di transito e di sosta in piazza 4 Luglio, via dei Federici e via Roma tutti i giorni dalle 9 alla mezzanotte. Per quanto riguarda le previsioni del tempo di oggi, nubi in aumento fin dal mattino con precipitazioni previste a partire dal pomeriggio. Temperature minime in calo a 21 gradi, così come le massime a 31 gradi, venti deboli. I funerali di oggi a Temù, funerali di Martino Zani di 91 anni alle 10:30 nella chiesa parrocchiale partendo dall'abitazione in via Guglielmo Marconi. A Sarnico, funerali dell'ingegnere Ginio Ferrini di 95 anni alle 10 nella chiesa parrocchiale partendo dall'abitazione in via Cortivo con corteo di auto. La chiesa oggi celebra San Glisente, apostolo della Valle Camonica, celebrato in particolare a Berzo Inferiore, ma la chiesa oggi ricorda anche la trasfigurazione del Signore, Sant'Anna Paleologina, San Cremete, i Santi Giusto e Pastore e Sant'Ormisda. A tutte le persone che festeggiano il proprio onomastico i nostri auguri.
È tutto, un buon proseguimento ed ascolto di giornata su Radio Voce Camuna.
Le notizie di Radio Voce Camuna sono consultabili sul sito www.vocecamuna.it.